chiamati a offrire a Dio l'unico sacrificio che ha salvato il mondo. Pensiamo, presentiamoci a Lui, portando con noi, rappresentando con la preghiera, l'intenzione e il ricordo tutti i nostri fratelli, tutti i più bisognosi, tutte le persone cui abbiamo promesso il ricordo, tutti quelli che sappiamo avere bisogno della grazia di Dio in modo speciale, e poi tutti gli uomini.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo sedicesimo. Nell'anno 36° del regno di Asa, il re di Israele Baasa salì contro Giuda. Egli fortificò Rama per impedire il transito ad Asa, re di Giuda. Asa estrasse dai tesori del Tempio del Signore e della Reggia argento e oro e li mandò a Ben-Hadad, re di Aram, residente a Damasco, con questa proposta: «Ci sia un'alleanza tra me e te, come tra mio padre e tuo padre. Ecco, ti mando argento e oro. Su, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, in modo che egli si ritiri da me». Ben-Hadad ascoltò il re Asa, mandò contro le città di Israele i comandanti del suo esercito, che colpirono Ion, Dan, Abel-Maim e tutte le città di approvvigionamento di Neftali. Quando lo seppe, Baasa smise di fortificare Rama e desistette dalla sua impresa. Il re Asa convocò tutti quelli di Giuda che andarono a prendere le pietre e il legname con cui Baasa stava fortificando Rama, e con essi fortificò Geba e Mispa. In quel tempo il veggente Anani si presentò ad Asa, re di Giuda, e gli disse: «Poiché ti sei appoggiato al re di Aram e non al Signore tuo Dio, l'esercito del re di Aram ti è sfuggito di mano. Etiopi e Libi non costituivano forse un grande esercito con numerosissimi carri e cavalli? Quando ti appoggiasti al Signore, egli non li consegnò forse in mano tua? Difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto, per questo d'ora in poi avrai solo guerre». Asa si sdegnò contro il veggente e lo mise in prigione, adirato con lui per tali parole. In quel tempo Asa oppresse anche parte del popolo. Ecco, le gesta di Asa, dalle prime alle ultime, sono descritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Nell'anno 39° del suo regno, Asa si ammalò gravemente ai piedi. Neppure nell'infermità egli ricercò il Signore, ricorrendo solo ai medici. Asa si addormentò con i suoi padri, morì nell'anno 41° del suo regno. Lo seppellirono nel sepolcro che egli si era scavato nella città di Davide. Lo stesero su un letto pieno di aromi e profumi, composti con arte di profumeria. Ne bruciarono per lui una quantità immensa. Parola di Dio.
Continua e si conclude la storia di Asa, re di Giuda, che fece ciò che è retto agli occhi del Signore, così dice l'inizio, ecco, della sua presentazione. E vediamo anche nel brano di oggi, al centro, i versetti dal 7 al 10, una parola profetica un altro profeta di cui non abbiamo notizia se non dal cronista, e questa naturalmente appunto proprio per questo questa parte è propria al cronista, anche se c'è una parte comune al libro delle cronache, al libro dei re, che è la prima parte del brano di oggi. Più o meno ci sono alcune differenze, ma i primi versetti, i primi sei versetti e anche gli ultimi, non del tutto però, ecco, anche gli ultimi hanno parallelo. Al centro i versetti propri del cronista appunto sono dal 7 al 10.
Sì, quindi non è vero in assoluto che le cronache nascondono le mancanze dei re di Giuda. In questo caso sono le cronache che riportano un giudizio del Signore che invece la versione della prima re non riporta, perché i versetti sarebbero solo la storia corrispondente ai versetti 1-6. E di per sé, se uno legge il libro dei re, non si accorge di questa colpa di Asa, tanto più che l'alleanza con Ben-Hadad è efficace perché Baasa cessa di esistere dalla sua impresa. E poi si racconta anche in Prima Re che Asa va a prendere pietre e legname che Baasa stava usando per fortificare Rama e le usa per fortificare le sue città. Quindi in questo caso è il cronista che introduce questo giudizio, si sente in dovere di introdurre un giudizio sull'azione che ha fatto Re Asa, che probabilmente appunto attinge da un'altra fonte, perché subito dopo al versetto 10 dice questa cosa precisa, che addirittura Asa mise in prigione il profeta, e poi dice: le gesta di Asa, le prime come le ultime, sono descritte nel libro dei re di Giuda e di Israele, cioè rimanda a una fonte che noi non abbiamo. Questa cosa mi colpiva, che in questo caso il cronista, cioè io penso sempre al fatto, al contesto in cui il cronista scrive, cioè di un popolo che ha vissuto già l'esilio o che è ancora in esilio, e anche questa iniziativa di Asa, che sembra abbia avuto invece risposta positiva, perché di fatto la guerra contro Israele, cioè la guerra di offesa di Israele, viene scampata, tuttavia qua c'è un giudizio. Poi un'altra cosa che mi ha colpito è che alla fine della sua vita Asa insomma peggiora, non migliora, e questo quindi è un monito anche per noi, cioè uno può anche aver seguito il Signore poi, però non fino alla fine della sua vita.
Quella cosa, mi sembra che Asa, o forse Asa, non so, abbia fatto un peccato anche doppio, perché non solo non si è fidato del Signore, ma ha chiamato un re straniero contro Israele, contro i suoi fratelli. Avevamo visto nel discorso di Abia al capitolo 13 che diceva agli israeliti al versetto 12: israeliti, non combattete contro il Signore Dio dei vostri padri, perché non avrete successo. Quindi gli israeliti sono chiamati figli dello stesso Dio, fratelli, sono fratelli, e allora così mi sembra grave anche questa cosa, che si abbia chiesto aiuto a uno straniero per andare contro di loro. Questa è la prima cosa che mi ha colpito. Poi anche che nell'infermità egli non ha ricercato il Signore. Allora così mi veniva in mente una cosa che non so se è davvero collegata, però lunedì mattina siamo stati da Settembrini, ha fatto i primi 20 versetti di Isaia, e al versetto 5 è scritto: perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? Cioè questo non andare verso il Signore accumula dei colpi contro il re, contro il popolo. E poi la cosa però finale che mi colpisce è questa contraddizione, questo grande quasi festa quando lui muore, coprirlo di aromi, di profumi, come se fosse stato un re fedele al Signore. Ecco, cioè questo versetto finale, il versetto 14, poco prima dice: neanche nella malattia si è affidato al Signore, e poi nel versetto 14 invece, che quando è morto, la nota sotto dice che probabilmente che non si è trattato di una cremazione, che la Bibbia di Gerusalemme traduce, ma di combustione di profumi, un rito funebre in onore dei re morti in pace con Dio. Infatti Joram ne verrà privato.
Infatti?
Joram ne verrà privato. Privato.
Io notavo solo che nel rimprovero del profeta, e l'insegnamento dice al versetto 9 che il Signore scruta tutta la terra e cerca chi si comporta con cuore sincero, cioè questo cuore pieno, perfetto, cioè mostrerebbe la totalità dell'adesione del cuore. Questo è quello che cerca il Signore, scrutando la terra. E dunque il peccato non è l'aver abbandonato totalmente, ma aver incrinato questa totalità, cioè la ricerca di un appoggio. Inizia a volgere, toglie questa pienezza, e mi sembrava un'esigenza molto forte in tanti, fin dallo Shema, e comunque è un ritornello questo, la necessità di una adesione senza mezzi termini, senza compromessi, e a cui poi dopo fa risposta l'azione protettrice del Signore. E questo è una stoltezza, questo incrinare la pienezza di dedizione viene definita appunto una stoltezza nel versetto subito successivo, che fa l'uomo che veramente non ha l'intelligenza del bene.
Dunque, a proposito del versetto 9, difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto, per questo d'ora in poi avrai solo guerre. A me, non so, mi veniva ad accostare questo versetto alla lettera ai Romani, la lettera di oggi, che dice, al versetto 22, considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, verso di te invece la bontà di Dio, a condizione però che tu sia fedele a questa bontà, altrimenti tu verrai tagliato via.
Normalmente il libro delle cronache tende a tacere, a non mettere in evidenza le zone di ombra, i peccati, che sono invece riferiti nel primo libro dei Re. Qui invece direi che si verifica l'inverso. Nel libro dei Re si dice che Asa fece ciò che ha retto gli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Qua invece nel libro delle Cronache si racconta invece la sua alleanza, il rimprovero del profeta, l'irritazione contro il profeta che mette in prigione. Nel libro dei Re la cosa che mi pare strana, che perlomeno singolare, è questa, che mentre sottolinea che tutto va bene, conclude dicendo: tuttavia, alla fine della vita si ammalò gravemente ai piedi. E tuttavia sembra dire qualcosa che in rapporto al Signore e al suo comportamento è negativo, però a me pare un po' strano messo così, ecco.
Ma qui partendo dal versetto 9, no, cioè dall'inizio di questo capitolo, da quando lui non cerca, cioè cerca l'alleanza del re straniero, mi viene da pensare che dopo è un susseguirsi di cadute, e quindi magari il peccato funziona così, cioè si comincia che è una piccola incrinatura, e poi dopo dietro questa si divaricano le strade, come un incrocio stradale che a un certo punto all'inizio si è sulla stessa strada, poi dopo a un certo punto si devia e non si sa più dove si va a finire.
Ma fa molta impressione che il disegno del Signore era un altro. Al versetto 7-8 il profeta dice: poiché tu non hai confidato nel Signore tuo Dio, per questo la potenza della Siria si è salvata dalla tua mano. Quindi vuol dire che il disegno del Signore sarebbe stato quello di sottomettere questa potenza al re di Giuda se avesse confidato totalmente nel Signore. Quindi non solo il re di Israele che gli era andato contro, ma anche la potenza della Siria. La fiducia nel Signore avrebbe avuto questa grande potenza di sottomettere, invece così dice si è salvata, tu hai fatto alleanza e quindi ti rimane un nemico. E poi appunto un'altra cosa che fa molta impressione è questa rivolta contro il profeta che porta la parola del Signore, quindi viene, non solo non viene ascoltato, ma viene fatto tacere con la violenza.
Credo che sia già passato il tempo, ma cioè io stavo ancora pensando e mi sembra, però non sono sicuro, cioè non mi sembra che deve approfondire un po' di più quello che vuole dire il cronista all'Israele del suo tempo con questo modo di presentare le cose nella storia. Anzitutto su Asa c'è l'inizio e la fine che sono positivi. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, questo è un re che ha fatto ciò che è retto e ha cercato il Signore, ha purificato Israele, e la conclusione mostra che è molto positiva. Anzi, il cronista, anche, ci sono delle differenze anche rispetto al libro dei Re, anche qui più piccole, che mostrano com'è proprio il cronista che insiste sul fatto che il suo il suo funerale fu estremamente onorevole, onorato. Il prolista che insiste su questo non è il libro del re. E quindi diciamo che il quadro sembra essere positivo, d'altra parte inizia proprio dicendo la conclusione, fece ciò che è retto e difatti lo ha dimostrato. La seconda cosa che noto è il contrasto in queste due fasi della sua vita, perché il cronista racconta queste due cose, la prima, che sono proprio del cronista, la prima che un esercito sterminato, perché è molto inverosimile e simbolico, ma questo aggiunge significato, abbiamo visto già, un milione aveva, un esercito sterminato dei cusciti, eccetera, salgono, eccetera, e Asa, per la forza della fede, si dovrebbe dire, si affida al Signore, e li vengono sterminati tutti, non rimane neanche uno di un milione, cioè, chiaro che è un discorso simbolico, a mio parere, però si sottolinea che cosa? Il problema della fede, di una fede molto grande, di fronte al grande pericolo, non ci sono discussioni chi poteva vincere, la fede nel Signore. E difatti il racconto, abbiamo già visto questo, come il modo in cui il cronista racconta la cosa fa riferimento a quelle vittorie antiche, miracolose, anche qui è il Signore che ha combattuto, è il Signore che ha sconfitto, eccetera. Poi c'è un'iniziativa che non è un'iniziativa di Asa, è un'iniziativa di Bassa. Non so come viene tradotto in italiano, Bassa, si dice in ebraico. È un'iniziativa del re del nord che viene, invade, e dice qui, traducono costruisce, veramente il testo parla solo di edifica, di rafforzare, ma una sfumatura, il testo parla sempre di costruire, cioè è il re di Israele che costruisce Rama, sapete che è identificato con Arram, Arram, nella via da Gerusalemme a Ramallah, no? C'è Arram, quello è Rama, l'avrebbe costruita il re di Israele per mettere qui. Allora qui è un'iniziativa del re di Israele, non è che Asa ha attaccato guerra, e quello che Asa fa, come notava Sara prima, ha successo, perché l'altro si deve ritirare, ha fatto le cose molto saggiamente, o no? Secondo il profeta no. Io volevo sottolineare questo aspetto, cioè che quello che dice il profeta Hanani non è dal punto di vista umano e storico ragionevole. E non dobbiamo trasformarlo in una cosa ragionevole, a mio parere questo. È una cosa, lui avrebbe preteso da lui un atto enorme di fede. E avrebbe preteso una cosa che, e difatti notiamo che una delle caratteristiche, viene sottolineato anche dai commenti ebraici questo, che una delle caratteristiche in cui questi libri raccontano la storia è il fatto che il loro racconto si muove su due piani. Ci sono dei fatti, degli eventi che vengono ricordati sul piano storico e che avrebbero una loro logica, e su questo piano quello che fa Asa può sembrare molto saggio. Oltretutto ha ragione, quell'altro si ritira e non ha nessun danno. Però c'è una storia nascosta che dipende dal cuore, dipende dalla fede del popolo o del re. E questo non si vede. E forse è per questo qui che il cronista insiste su questo punto, dicendo anche che Asa si è adirato. Questa cosa, si è adirato, ha imprigionato il profeta, eccetera, è una cosa grave indubbiamente, ma volevo sottolineare come non è una cosa ovvia, cioè non sarebbe stato assolutamente ovvio affidarsi al Signore e non, è molto più, molto più logico umanamente, nei nostri modi di vedere, di sentire, molto più logico questo, che oltretutto si dimostra una cosa ben fatta. Invece secondo il Signore non è così. Perché? Perché vede cose, come dici qui, gli occhi, i suoi occhi scrutano e va per cercare, soprattutto nel suo popolo, per cercare, come diceva Paolo prima, un cuore veramente integro. Era quello che voleva da lui. Quindi il giudizio storico può rimanere un giudizio anche accettabile. La voce del profeta non è una voce ragionevole storicamente. E questo si può notare molte volte.